Mal di testa.
E mal di schiena.
Un po' di mal di testa.
Mal di pancia.
Un attacco di gotta.
E allergia.
Disturbi agli occhi.
Mal di gola.
Alla tiroide.
E io c'ho tutto.
Sono sano come un pesce.
Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
Un saluto da Eliana Astorri, benvenuti all'appuntamento del venerdì con la rubrica di medicina effetti collaterali che la Radio Vaticana realizza in collaborazione con i medici del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Prima di entrare in tema vi ricordo che è possibile ascoltare questa rubrica alle 12.35 e alle 18.30 sulla frequenza di 105 FM e sui siti radiovaticana.org/105 e unicattolica.it. Oggi parliamo di caring perinatale, il sostegno a quelle donne in gravidanza il cui feto è incompatibile con la vita a causa di gravi patologie. Sabato scorso presso l'Università Cattolica di Roma ha avuto luogo il convegno Il dono della cura, la cura del dono, promosso dalla Quercia Millenaria Onlus, durante il quale è stato presentato il primo bilancio pubblico di 7 anni di attività del servizio Caring Perinatale, che dal 2006 affianca il servizio di diagnosi e terapia fetale del Day Hospital di ostetricia del Policlinico Gemelli. Ce ne parla Giuseppe Noia, professore associato e docente di medicina prenatale presso l'Università Cattolica di Roma, responsabile del Day Hospital Ostetrico del Policlinico Gemelli di Roma e presidente dell'Associazione Italiana Ginecologi Ostetrici Cattolici. Professor Noia, benvenuto.
Buongiorno.
Professore, le chiedo subito a quale momento della gravidanza si riferisce il periodo perinatale?
Ma il periodo perinatale per definizione si riferisce dalla 28ª settimana fino a un mese dopo la nascita. Però il caring perinatale comprende non solo questa fascia di settimane, ma come ha detto lei all'inizio, prende in cura un eye care, un caring vuol dire un'espressione diciamo inglese, l'eye care, mi prendo cura di queste gravidanze sin dal terzo mese, quando le prime diagnosi con i moderni apparecchi ecografici si fanno diagnosi di gravidanze compromesse da malformazioni fetali molto gravi. Il problema è che c'è una cultura che dinanzi a questa situazione sceglie la via cosiddetta più facile, fra virgolette, mentre in questo modo non solo non si fa un'azione terapeutica, molto spesso si parla di aborto terapeutico, ma è una falsità scientifica ed umana, cioè il bambino muore e la madre sta male, per cui si dovrebbe parlare di aborto eugenetico selettivo. Invece queste donne scelgono di continuare ad accompagnare il loro bambino fino alla morte naturale, ovviamente in una grande solitudine, una grande tristezza, una grande sofferenza personale di coppia, e noi ci affianchiamo cercando di fare una medicina condivisa per aiutarle a questo accompagnamento. Spesso però molti di questi bambini possono essere soggetti di terapie e di cure, per cui molto spesso la terminalità è una terminalità indotta dalla ignoranza, dal non conoscere le storie naturali delle malformazioni, e allora noi interveniamo col nostro rigore scientifico per definire quali sono i campi di accompagnamento, quali bambini poter curare senza accanimento terapeutico e quali bambini invece accompagnare fino all'exitus naturale.
E quali sono le malformazioni, le anomalie congenite che rendono un feto incompatibile con la vita?
Spesso è l'anencefalia, la genesia renale, cioè la mancanza di reni.
Ci può spiegare, professore?
Sì, l'anencefalia è una condizione malformativa dove il tessuto cerebrale non ha avuto una sua naturale formazione, per cui ovviamente questi sono bambini che vivono in utero fino alla nascita, e poi per una mancanza proprio di quelle strutture che permette l'adattamento alla fase respiratoria, dopo alcune ore, alcuni minuti, alcuni giorni, alcune volte muoiono. Le agenesie renali invece sono la mancanza malformativa di ambedue i reni, per cui non viene prodotto il liquido amniotico, che è l'urina fetale, per cui il bambino non può fare quella ginnastica rene-polmone, cioè non può bere e urinare, che è un'azione, diciamo, fisiologica che permette ai polmoni poi di espandersi alla nascita. Poi ve ne sono altre, sono quelle con alterazioni cromosomiche, come la trisomia 13, oppure alcune altre malformazioni complesse, polimalformative, per le quali spesso inizialmente l'ecografia dà una diagnosi di non recupera di questi bambini, ma nel prosieguo, nella storia naturale di quello che facciamo noi, spesso poi si vincono situazioni che possono essere corrette sia prima della nascita con interventi appunto invasivi, ecoguidati, cioè interventi con dispositivi che entrano nel compartimento del bambino, si fa un'anestesia in caso di prelievi di liquidi dalla pancia del bambino, perché se non preleviamo questi liquidi il bambino muore, ma per fare questo bisogna oltrepassare la cute dell'addome del feto in utero, e per farlo noi dobbiamo fare un'anestesia, perché molti non sanno che il bambino sente dolore già a partire da 18 settimane, dove quasi si completa la innervazione, diciamo così, sto usando dei termini non medici per far capire anche al pubblico.
Certo, grazie.
E quindi il bambino poi da 18 a 27 settimane non ha quella capacità di gestire il dolore, cioè capacità che tutti noi abbiamo, che abbiamo preso nella vita fetale dopo l'inizio del settimo mese. Ebbene, in queste 9 settimane, da 18 a 27, il bambino non sente un dolore 7x, ma sente un dolore 700x, che equivale a dire che qualsiasi cosa che si faccia, nel caso nostro a scopo terapeutico, ma nel caso di un aborto tardivo, il bambino non solo muore in quel caso, ma muore anche sentendo molto dolore. E questo è un dato scientifico ormai acclarato che gli studi del professor Annan hanno diffuso in tutto il mondo.
E le patologie che ci ha elencato possono essere diagnosticate, come diceva prima, al terzo mese già?
Sì, già al terzo mese possono essere diagnosticate alcune, come l'anencefalia, la genesia renale un po' più tardi, altre un po' più tardi, quindi situazioni che impattano la coppia dinanzi al fatto che il loro progetto d'amore, il loro progetto di un futuro pieno di sogni, di attuazioni sul piano umano che sono profondamente condivisibili e comprensibili, viene frantumato. Allora, il mettersi vicino a queste persone che non vogliono appunto scegliere di chiudere quel progetto di sogni, di fantasie, quel progetto umano di vita, è un modo per condividere questa sofferenza. Difatti, nel gergo medico noi abbiamo tre verbi, che è il to cure, cioè il curare, oppure il to relieve, dare sollievo, o il to care, cioè prendersi cura. Il to care, cioè il prendersi cura, abbraccia gli altri due, e noi abbiamo pensato che sia come fatto scientifico, perché noi usiamo tecnologie di avanguardia, tecniche di diagnosi e terapia d'avanguardia, con una valutazione del rischio legato al bambino, nostro paziente, ben codificato, quindi con un bilancio etico ben preciso, per non, ripeto, andare a sconfinare nell'accanimento. Ebbene, in questi 7 anni, ecco il consuntivo che abbiamo presentato sabato scorso, più di 200 famiglie, ormai siamo quasi a 300 famiglie, hanno beneficiato di questo modo di prendersi cura di loro da varie parti d'Italia, e hanno avuto anche da parte dell'associazione La Quercia Millenaria, di cui i fondatori sono appunto Sabrina Pietrangeli e il marito Carlo Paluzzi, io sono un cofondatore, e in questi anni con una rete di famiglie sparse in tutta Italia abbiamo cercato di fare un mutuo aiuto famiglie con famiglie, e la scienza che si mette a servizio di queste situazioni. Noi pensiamo che l'associazionismo e la scienza abbiano bisogno l'uno dell'altro. La scienza, per non entrare in un ambito di narcisismo che si autocontempla fuori dal servizio, e le famiglie appunto perché con la loro testimonianza danno speranza a noi operatori sanitari e anche ad altre famiglie.
Attraverso questo centro, una famiglia che deve elaborare questo tipo di lutto ha un ulteriore sostegno, oltre che quello medico e psicologico, attraverso l'interazione con altre famiglie che vivono la stessa esperienza?
Assolutamente sì, perché per esempio quando si fa una diagnosi di anencefalia, spesso poi noi mettiamo in contatto queste famiglie con altre che hanno vissuto già questo iter di diagnostica e di accompagnamento del proprio bambino. La cosa veramente sul piano scientifico forte è che queste famiglie che in genere non sperimentano anche la sofferenza, perché non è un cammino facile, però lo sperimentano insieme ad operatori sanitari, ad altre famiglie, e quindi quella sofferenza viene spezzata, viene condivisa. Ebbene, loro vivono questa esperienza di tracciato, diciamo, di amore e di sofferenza fino alla fine. Però dopo la sindrome post perdita, il lutto, l'elaborazione del lutto è come se temporalmente si comprimesse. Noi sappiamo da molti studi che la sindrome post aborto dura addirittura fino a 70 anni. In alcuni studi di alcuni colleghi geriatri si è visto che donne di 90 anni ricordavano con angoscia un aborto effettuato 70 anni prima. E noi sappiamo anche che molto spesso la sindrome post-abortiva può durare molti anni. In queste famiglie, dopo un anno e mezzo circa, l'80% delle famiglie che hanno perso un bambino si riaprono la vita. E non è il primo figlio, è il secondo, il terzo, il quarto, il che vuol dire che quel tipo di esperienza, quel bambino cosiddetto incompatibile con la vita, aveva donato, aveva curato le ferite di questo distacco. Perché? Perché si era sentito amato e la donna aveva fatto un progetto di costruzione affettiva verso il proprio marito, verso la famiglia, verso i fratellini. Tutto questo si inquadra non solo in un aspetto di tipo confessionale, ma ha delle radici, delle basi scientifiche molto forti. Perché? Perché sono basate sull'evidenza, sull'osservazione. E quando i numeri ci dicono che queste persone hanno trascorso un tracciato di sofferenza e dolore, ma poi questa si è trasformata in grandissima pace e di apertura alla vita, questo ci conferma che questo modo di servire le persone è giusto. D'altronde Madre Teresa, che è stata qui da noi tante volte, noi siamo collaboratori, sono nati più di 3.700 bambini da ragazze madre seguite con le sister di Madre Teresa, ci diceva: voi dovete capire che noi siamo nati con uno scopo, siamo nati per amare e per essere amati. E questo grande scopo si può attuare se noi conosciamo. Quindi Madre Teresa invita alla conoscenza, nel caso nostro a una conoscenza scientifica più accurata e a una relazione umana più vera con queste coppie. Perché quando la scienza si fa servizio, noi facciamo pieno compimento dell'amore.
Andiamo proprio a quel momento, il momento in cui un feto viene dichiarato incompatibile con la vita e questa situazione viene comunicata alla donna. Quali decisioni si devono prendere?
Allora, dipende dal tipo di diagnosi che facciamo. Se è una diagnosi che già si evidenzia che, come nel caso dell'anencefalia, non ha possibilità di cure, noi presentiamo la situazione diagnostica attuale, diciamo come evolverà più o meno come storia naturale quella gravidanza e diamo ogni 3 settimane un appuntamento. Perché dare un appuntamento ogni 3 settimane in un bambino che probabilmente non ce la farà? Perché innanzitutto diamo dignità a quel percorso diagnostico prenatale, cioè diamo alla madre quello che ogni madre vorrebbe sentirsi dire, cioè seguiamo il proprio bambino, il suo bambino, e non discriminiamo il fatto che un bambino anencefalico da un altro che è normale. Quindi restituiamo dignità al bambino, restituiamo continuità psicologica, assistenziale a quel progetto di vita che fanno i genitori. Nello stesso tempo prepariamo la coppia a quelle eventualità che ci possono essere. In caso del bambino anencefalico può succedere che il bambino, non deglutendo, verso la fine della gravidanza fa aumentare il liquido amniotico. Allora in quel caso le dobbiamo avvisare che ci può essere una rottura così intempestiva delle membrane e devono ricoverarsi da noi. Nel caso che siano da fuori Roma, da altre città italiane, il centro di assistenza al feto terminale, noi siamo una Ollus, abbiamo messo a disposizione una casa dove i presidenti con i loro bambini vivono, ma accolgono in una parte diversa della casa queste famiglie, questi mariti che hanno le mogli ricoverate. Ebbene, in questi casi loro si trasferiscono un po' di tempo prima da noi per evitare quelle emergenze che in lontananza le potrebbero portare a partorire il bambino in ambienti dove, non per cattiva fede o impreparazione, ma proprio per non conoscenza delle problematiche psicologiche e scientifiche, potrebbero aumentare il trauma di quel disagio e di quella perdita.
Professore, al di là della confessione, c'è un diverso impatto psicologico, secondo lei, fra la donna che non porta avanti la gravidanza di un feto con gravi malformazioni e chi al contrario sì, pur sapendo che il neonato vivrà solo qualche giorno, forse qualche ora?
Guardi, l'animo umano è uguale per tutte le donne, cioè l'essere umano è uguale. Non c'è una differenza diciamo, in termini di umanità, di quello che è l'essenza della sofferenza nel sapere che il loro bambino può non farcelo oppure deve essere curato in maniera particolare. Quello che cambia è come si dispongono al futuro, cioè le donne che portano avanti questa gravidanza è come se avessero una forza dentro che le fa andare oltre quel fatto che purtroppo dovranno abbracciare, dovranno affrontare per 5-6 mesi e dopo, perché il dopo è anche abbastanza pesante e duro, però è come se ci fosse una forza di speranza. Loro sperano, credono che dopo quell'esperienza sicuramente, e questo spesso è anche figlio della fede, purtroppo non possiamo dissociare questo fatto, che Dio non toglie una gioia ai suoi figli se non per prepararne una più grande e più bella. Giù in Calabria, da noi, io sono calabrese, si dice chiude una porta e apre un portone. Ecco, questa visione che dietro quella sofferenza poi c'è qualcosa che potrà lenire quella sofferenza, ci sono appunto diversi impatti e diversi modi di procedere. Ma ovviamente quando vediamo che non c'è un'accoglienza di quella vita, noi non ci mettiamo mai a giudicare nessuno. Noi siamo vicino alle persone comunque, e come diceva Giovanni Paolo II, quando una donna poi sceglie di fare l'interruzione di gravidanza, il dopo è più drammatico, perché ovviamente ci sono delle storie che rimangono come ferite perenni nell'animo. Per queste donne ci deve essere poi un aiuto, un sostegno per farle uscire da quella specie di grande abisso in cui purtroppo si vanno a mettere. Le donne, in un libro che ha scritto Garrone, Giuseppe Garrone, dicono che Dio mi perdona, l'uomo mi perdona, purtroppo sono io che non mi perdono. E questo tipo di atteggiamento che dicono appunto le donne viene lenito solo quando queste donne aiutano altre mamme a non entrare in questo abisso di sofferenza e di dolore.
Professor Noia, come si accede al centro di caring perinatale? Qual è il protocollo operativo?
Il protocollo operativo nasce da una chiamata che viene fatta direttamente al Day Hospital 06 30 15 67 82 06 30 15 67 82 oppure appunto al numero della Quercia Millenaria Onlus, c'è un sito www.laquerciamillenaria.org e c'è appunto la possibilità di trovare informazioni che vengono fornite soprattutto da chi risponde, in genere la Presidente, la signora Sabrina Pietrangeli, e dà le indicazioni necessarie per muoversi. Nel primo caso fissiamo un appuntamento per incontrarci, nel secondo caso è la stessa Presidente della Onlus oppure le delegate regionali nelle varie regioni che indirizzano per fare un primo impatto diagnostico nella quale presentiamo tutto il percorso nascita. Nel caso che il bambino invece debba subire dei trattamenti o prenatali o subito dopo la nascita, noi facciamo parlare queste coppie già prima che il bambino nasca col chirurgo pediatra, col neurochirurgo, con i neonatologi, con coloro che, per esempio in caso di spina bifida, secondo alcuni è considerata una patologia terminale, ma assolutamente una patologia seria, ma curabile dopo la nascita, facciamo parlare anche con i pediatri che si prendono cura fino a 6, 10, 15, 20 anni dopo la nascita di questi bambini. Perché? Perché vogliamo dare una continuità di diagnosi e di caring, di prendersi cura non solo durante la fase della gravidanza ma anche dopo. Noi pensiamo che questo è il modo corretto di non lasciare solo nessuno, difatti il nostro spot è quello che una scelta di vero amore non deve lasciare solo nessuno.
Allora ripetiamo www.laquerciamillenaria.org, i riferimenti del Gemelli sono 06 30 15 67 82,
sì.
Giusto professore? E poi c'è lo 07 65 45 11 60. Professor Noia, grazie per essere stato con noi, le auguriamo buon lavoro.
Grazie, grazie a voi.
Era Giuseppe Noia, professore associato e docente di medicina prenatale presso l'Università Cattolica di Roma, responsabile del Day Hospital Ostetrico del Policlinico Gemelli di Roma e presidente dell'Associazione Italiana Ginecologi Ostetrici Cattolici. Effetti collaterali termina qui. Da parte di Eliana Astorri, un buon proseguimento di ascolto.